Aerofonica!
Aerofonica!
E quando si arriva alla fine della settimana è importante anche guardarsi indietro e vedere che cosa è successo. Io sono Caterina Moser e voi state ascoltando Eurofonica, il format di Raduni che vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e veloce. E come ogni venerdì vi facciamo un po' un riassunto di quelli che sono stati gli avvenimenti più importanti della settimana e anche un modo per ascoltare i contenuti che abbiamo prodotto in questi giorni. Ovviamente ci potete trovare sul nostro sito eurofonica.eu. Trovate i nostri contenuti anche sulle nostre piattaforme di Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn Radio, insomma un podcast a portata di mano che potete ascoltare quotidianamente, perché ogni giorno esce un podcast nuovo. Ma ovviamente vi consigliamo di tenere sott'occhio anche i social Facebook, Twitter ed Instagram, perché oltre a condividere i podcast che pubblichiamo quotidianamente potrete trovare anche altri contenuti. Infatti negli scorsi giorni è uscito un video sull'ora legale. Perché parliamo di ora legale? Lo sapete benissimo, domenica è cambiata l'ora nella notte tra le 2 e le 3 e quindi tutti abbiamo cominciato la settimana con un'ora di sonno in meno ed è stato forse faticoso per tutti, perlomeno lo è stato per me. Ma dal 2021 potrebbe cambiare tutto. Infatti i deputati del Parlamento europeo nell'ultima plenaria hanno votato a favore della proposta fatta dalla Commissione europea di abolire il passaggio dall'ora solare a quella legale o in generale appunto di togliere il cambio dell'ora. Ora che cosa succede? La proposta dovrà passare ai negoziati tra Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea, l'organo che raduna tutti i rappresentanti dei governi dell'Unione. Se la proposta sarà approvata anche nel Consiglio, ogni singolo paese avrà tempo fino all'aprile del 2020 per decidere se continuare ad usare l'ora legale o quella solare. Ci si troverà in una situazione strana perché potrebbe darsi di avere degli orari diversi, ma appunto da qui al 2021 c'è ancora tempo, ma noi abbiamo cercato di capirne di più, quindi vi facciamo ascoltare quello che abbiamo scoperto.
Eurofonica.
E domenica quindi cambiamo l'ora?
Sì, perché ti stupisci?
È perché la Commissione europea, dopo la proposta di Juncker e una consultazione online, aveva chiesto di abolire il cambio dell'ora entro il 2019.
Allora non dobbiamo più cambiarla.
No, si farà così, ma dal 2021.
Aspetta un attimo, non ho capito. E quale ora si tiene? Quella solare o quella legale?
Dipende dal
paese. E come si fa a decidere?
Aspetta, ora ti dico.
All'Italia cosa conviene
ti
fare?
Ti spiego. Aspetta,
quali sono i vantaggi?
Se mi lasci parlare te lo spiego. Andiamo con ordine. In Parlamento si è votato per la fine del cambio dell'ora. Il voto è passato e quindi dal 2021 si dovrà decidere se mantenere quella solare o quella legale.
Ok, ma non è detto che convenga a tutti la stessa ora.
Infatti ogni Stato sceglierà quella che preferisce. Perché, non so se lo sai, ma ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Ci sono degli studi che fanno notare che nei mesi con l'ora legale aumentano incidenti stradali, infarti e suicidi. Altri studi invece dicono che l'ora legale porta dei vantaggi indiretti, perché più luce significa più tempo libero e possibilità anche di fare sport all'aperto.
Ho capito, ci sono vantaggi e svantaggi che valgono in base al paese. Tipo nel nord Europa,
sì,
in effetti, hanno già 18 ore di luce in estate, quindi 19 non fa tanto la differenza. Quindi forse per loro è meglio l'ora solare. E per noi però forse è meglio quella legale, perché così guadagniamo un'ora di luce la sera. Però in questo modo in alcune mattine il sole in inverno sorgerebbe alle 9.
Proprio per questo ogni Stato nel Consiglio dell'Unione Europea sceglierà per sé.
Ok, quindi potremmo trovarci però così ad avere alcuni paesi con un orario, alcuni paesi con un altro orario, diversi.
Da qui al 2021 può succedere di tutto.
Eurofonica.
Dunque, per capire se cambieremo ancora l'ora o meno, dovremo aspettare le risposte dei singoli stati membri che dovranno appunto decidere quale delle due ore mantenere. Ma parlando d'attesa, non solo le decisioni sul cambio dell'ora ci faranno attendere, ma anche la Procura europea sta aspettando delle risposte. Non so se lo sapete, ma gli stati membri accusano ogni anno perdite di gettito d'IVA pari ad almeno 50 miliardi di euro a causa delle frodi transnazionali. E sono stati inoltre segnalati circa 638 milioni di euro provenienti dai fondi strutturali dell'Unione europea che sono stati usati in modo improprio. Fino a questo momento le autorità nazionali indagano su queste reati, sono appunto le singole autorità nazionali ad indagare, ma la loro competenza giurisdizionale termina ovviamente al confine nazionale, quindi le procure di ogni Stato hanno a disposizione degli strumenti limitati per combattere la criminalità finanziaria transfrontaliera, appunto, che va oltre i confini. Esistono anche appunto altri organismi dell'Unione Europea esistenti, come l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode o l'Unità Europea di Cooperazione Giudiziaria, ma che non possono invece avviare delle indagini o azioni penali nei singoli stati membri. Dunque è necessaria una procura europea che appunto potrebbe contribuire a ovviare queste carenze e a contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE nel suo complesso. L'idea c'è da un bel po', ma non riesce a decollare perché c'è un problema. Chi dovrebbe guidare tutto questo? Ci spiega tutto da Venezia Alberto Ferraresso.
Eurofonica. Per fare le cose per bene ci vuole tempo, tanto tempo, e in molti dei suoi processi l'Unione Europea non ha eguali. È il caso dell'EPPO, European Public Prosecutor Office, una procura europea che a 7 anni dalla proposta di istituzione dovrebbe diventare operativa entro fine 2020. Sulla carta la procura europea esiste già, almeno dal 2017, quando 22 stati membri hanno deciso di dar senso alla formula cooperazione rafforzata, unendo i loro sforzi in tema di giustizia, per indagare e perseguire reati che ledono il bilancio dell'Unione Europea. Tema particolarmente caro alle nostre tasche, visto che, come stabilito dal report di gennaio della Corte dei Conti Europea, i milioni di euro sottratti all'UE soltanto nel 2017 sono stati 391. Più di 6 miliardi di euro si inizia a rendicontare dal 2002. A dire il vero, un organismo di controllo ci sarebbe già, Olaf, l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode, che tuttavia manca di risorse e soprattutto giurisdizione, dato che si deve limitare a segnalare ai tribunali nazionali le sospette frodi, senza poterle perseguire. Ciò che limita ulteriormente l'ufficio antifrode è il limite dei 10.000 euro, soglia al di sotto della quale da regolamento non ci sono controlli. E non solo sulle frodi la nuova procura dovrà intervenire, ma anche su corruzione, riciclaggio ed evasione transnazionale dell'IVA, tutte problematiche che figurano infatti tra le priorità dell'agenda semestrale della Romania, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Eppure è proprio a Bucarest che la nomina del procuratore capo europeo si è bloccata, e non senza paradossi. In pole position per il ruolo, infatti, c'è l'ex direttrice dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione della Romania, Laura Codruta Covesi. In carica dal 2013 al 2018, Covesi è passata alle cronache per aver portato a processo e fatto condannare per corruzione migliaia tra politici, funzionari e businessmen. Oltre ad aver posto il veto in consiglio sulla sua ex funzionaria, la Romania si è spinta a silenziarla letteralmente, vietandole l'espatrio e i rapporti coi media, arrivando ad accusarla di abuso d'ufficio sui casi passati per bocca di un organismo di controllo del potere giudiziario, su cui l'UE ha già espresso critiche e preoccupazioni. Laura Codruta Covesi rimane comunque la favorita alla Procura europea, forte anche del via libera ricevuto dal Parlamento europeo. Le diverse posizioni, con il Consiglio europeo che ha preferito il candidato francese Jean-François Bonnet, verranno discusse entro metà aprile nel corso di un terzo e quarto round di negoziati. Secondo quanto scrive Dan Alexe, blogger di uelectionromania.com, la sensazione è quella che la Romania stia rallentando la nomina della sua connazionale per conto di Liviu Dragnea, leader del Partito Socialdemocratico Romeno e attuale presidente della Camera dei Deputati, già condannato 2 volte dalla stessa Covesi per corruzione e brogli elettorali. Per Eurofonica, Alberto Ferraresso.
Eurofonica. Ma cambiamo decisamente argomento, perché sì, Eurofonica vuole parlare di attualità, di quello che succede nell'Unione Europea, di come proseguono i lavori in commissione, al Parlamento, eccetera, ma la redazione di Eurofonica è molto curiosa e spesso ci facciamo delle domande su delle parole che sentiamo tanto nominare. Ad esempio, ve lo ricordate il nostro ministro dell'interno Matteo Salvini quando al programma Alla Lavagna aveva spiegato ad un gruppo di bambini delle elementari che cosa significasse sovranismo, la parola sovranismo? Diciamo che la sua spiegazione ci aveva aperto nuove domande, quindi ce lo siamo chiesti direttamente, abbiamo fatto delle ricerche. Perché tanti ne parlano, è sulla bocca di tutti, ma esattamente che cosa significa sovranismo? Sonia Kurzel ha fatto delle ricerche per noi e ve lo racconta.
Eurofonica. Sovranismo, una parola sulla bocca di tutti. Sembra un termine universale, ma attualmente è traducibile solo in francese e in italiano. La Treccani ha inserito una voce dedicata al sovranismo per la prima volta solo nel 2017. È definito come posizione politica che propugna la difesa o la riconquista della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche della globalizzazione e in contrapposizione alle politiche sovranazionali di concertazione. Sintetizzato, l'Europa non ci piace perché toglie la sovranità allo Stato ed è antidemocratica. Ma da dove spunta questo sentimento che poi ha dato origine al termine? Ha radici un po' più antiche del 2017. Il sovranismo ha preso corpo in parallelo con la formazione della Comunità Europea e poi dell'Unione Europea. I primi esempi risalgono agli anni 60 in Francia, ma il termine sovranismo si è diffuso nella lingua comune solo dopo la crisi finanziaria. Traduceva bene il sentimento di disapprovazione riguardo le politiche di austerity dell'UE. Il sovranismo non ha un colore politico di per sé. In Francia, ad esempio, è un concetto adottato dalla destra del Front National, ma anche a sinistra dal Movimento Repubblicano e Civico, che si oppone alla potenza del capitale. In Italia tendiamo ad associare il termine alla destra euroscettica, quindi Lega, Fratelli d'Italia, Casa Pound, ma non solo, anche il Movimento 5 Stelle in alcuni suoi momenti. Il minimo comune denominatore è la paura della sparizione degli stati-nazione e la sempre maggiore integrazione a livello europeo. L'idea alla base del sovranismo è che, uscendo dalle istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea, automaticamente si possano recuperare il potere e la sovranità perduta, cioè il classico
«E qui comando io, e questa è casa mia».
Ma se le forze politiche che agitano la bandiera del sovranismo seguono la logica del
prima gli italiani,
prima i francesi, prima gli ungheresi, e ognuno pensa a se stesso, come sono possibili alleanze fra i popoli? L'unione fra sovranisti che sta terrorizzando l'Europa è sotto sotto una contraddizione in termini. Un esempio, ricordate quando l'Italia aveva dei problemi con la legge di bilancio? Beh, i primi ad abbandonarci e esortarci a rispettare le regole comunitarie sono stati gli alleati sovranisti, Orban in particolare.
Io credo che siamo tutti sovranisti, cioè quando io parlo di sovranismo parlo proprio di sovranità, no?
Un momento, sono due cose diverse. Il potere sovrano è potere che non ha niente al di sopra di sé. E in Unione Europea noi non cediamo la sovranità, ma la condividiamo con gli altri stati. Questo è permesso dall'articolo 11 della nostra Costituzione, che consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. E se, come sovranisti, provate nostalgia per lo Stato di inizio Novecento e i suoi nazionalismi, provate ad immaginare un'Italia fuori dall'UE. Saremmo ai confini del blocco economico più grande del mondo, senza i privilegi di cui abbiamo goduto fino ad oggi. E non potremmo gestire comunque la nostra economia in autonomia, perché saremmo schiacciati dalla debolezza della nostra moneta e resteremmo senza tutela nei confronti dei concorrenti internazionali. Il sovranismo che invoca la libertà dei popoli risulterebbe in una perdita di sovranità, di autonomia e di libertà. Sonia Kurzel per Eurofonica Forlì.
Eurofonica. E abbiamo il tempo per fare una breve rassegna stampa di quello che è successo in questi giorni in Europa. Non possiamo non parlare di Brexit, perché il 29 marzo doveva essere il giorno ufficiale di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma alla fine il negoziato è stato bocciato per ben 3 volte, l'ultima volta proprio il 29 marzo. Diciamo che la possibilità di una transizione breve per uscire dall'UE rischia di ridursi sempre di più. Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, avverte che se arriverà un'approvazione del Parlamento britannico entro il 12 aprile, allora l'Unione Europea dovrà approvare una proroga fino al 22 maggio, altrimenti nessuna proroga breve sarà possibile. Insomma, ci dobbiamo preparare a 2 scenari, una transizione lunga o nessuna transizione. E sempre la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro la Polonia con l'obiettivo di proteggere i giudici dal controllo politico. La Commissione accusa la Polonia di non garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei propri giudici, in particolare nelle procedure di nomina dei membri della Corte Suprema. Diciamo che fino adesso il governo polacco non ha fatto dei passi concreti per cambiare la legge, ma avrà 2 mesi di tempo per rispondere alle accuse fatte dalla Commissione. E cambiando argomento, è arrivato il finanziamento a sostegno del piano digitale italiano in 20 regioni, quindi sono in arrivo dall'Unione Europea 573 milioni di euro da fondi comunitari per lo sviluppo della banda larga in tutta la penisola italiana. Diciamo che è un annuncio importante perché l'Italia può dotarsi delle reti infrastrutturali per portare la telecomunicazione di ultima generazione a almeno 1/5 degli italiani. Noi siamo giunti al termine di questi 15 minuti insieme. Io vi ricordo che trovate sul nostro sito eurofonica.eu e sulle nostre piattaforme tutti i nostri contenuti, tra cui un'intervista a Andrea Venzon di Volt. Volt è un partito politico transnazionale e paneuropeo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, anche in Svizzera e in Norvegia. Diciamo che rappresenta una delle novità interessanti delle prossime elezioni europee. Trovate questa intervista e molti altri contenuti sul nostro sito e sulle nostre piattaforme. Ciao! Eurofonica.